Allora, 10 e 40 minuti primi, martedì 21 di novembre 2017, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni martedì a quest'ora di Radio Euskadi. Allora, dopo averla annunciata per un paio di settimane, siamo finalmente pronti per presentarvi questa intervista con una militante, filosofa, compagna basca che però vive e lavora a Barcellona in questo momento e che vi andremo a far ascoltare fra poco. E per fortuna oggi non oggi sono in compagnia, anche se avrebbe potuto essere una compagnia ancora più alta, ma insomma ci accontentiamo. E
quell'altra è una compagnia difficilissima.
Ci abbiamo sperato. Abbiamo lavorato fino all'ultimo per avere ancora altri redattori e redattrici, ma
in quel caso
sono rimasti nell'ombra, come le tante tanti che collaborano, poi non si fanno mai sentire. Allora,
la salutiamo,
basteremo
però.
Noi, la salutiamo tantissimo perché sappiamo che ci sta ascoltando e soprattutto è intenta a un lavoro decisamente poco gradito. Ma con te anzitutto andiamo a illustrare. Buongiorno. Che cosa,
a tutti, a tutti.
Che cosa sarà questa intervista che andiamo a presentare oggi a chi ci ascolta e chi è la persona che sei andato tu praticamente poi a intervistare.
Prelevare.
Esatto, la preleveremo fra qualche tempo. Nel frattempo abbiamo prelevato solo la voce.
Fortunatamente diciamo la telefonia mobile aiuta moltissimo
consente,
in questo caso.
Consente anche questo.
Cose che voi umani.
Mamma mia.
E allora, ne avevamo un pochino.
Iule Goicoechea.
Ne avevamo un po' parlato in una trasmissione passata un mesetto fa di questa filosofa basca che a ridosso della in realtà come vogliamo dire insomma della misura adottata dallo Stato spagnolo del 155 aveva prodotto alcuni contributi su alcuni media alternativi spagnoli, tra cui in particolare una lettera aperta, no? Che lei aveva intitolato Lettera alla progressia spagnola, e pubblicata appunto da questo interessante giornale indipendente che si chiama El Salto, un giornale insomma nato da varie realtà
che è online,
che esce in realtà anche in edizione cartacea, che ha una serie di edizioni locali da Madrid a Valencia, al País Basco, alla Catalogna, e che diciamo raccoglie un'esperienza che in realtà viene da molto più lontano, insomma dalla fine degli anni 90, dal famoso Molotov di Madrid, del Diagonal e tutta una serie di giornali che in varie tappe insomma della storia del movimento spagnolo avevano cercato di dare voce a una serie di esperienze che poi si sono raggruppate dando vita per il momento a questa operazione giornalistica abbastanza interessante, perlomeno interessante nella misura in cui spesso si incrociano contributi e riflessioni che aiutano anche un attimo a uscire dalla dinamica insomma dell'attualità degli eventi e a provare a dare uno sguardo un pochino più di fondo, no? su alcune questioni, in particolare questa lettera, no? Carta alla progressia spagnola, scritta da Iule Goicoechea, ci era sembrata interessante oltre per lo stile estremamente ironico e divertente con la quale lei si rivolgeva insomma alla sinistra dello Stato spagnolo.
Cioè, anche perché il termine già progressia, che sarebbe progressismo, è un pochino abbastanza a prendere in giro.
A prendere in giro, nella quale in fondo lei dice sostanzialmente insomma avete parlate costantemente di trasformazione sociale, di cambiamento, vi siete fatti portatori e portatrici di una serie di slogan, di parole d'ordine, di bandiere, avete raccolto il disagio, il dissenso di tutti questi anni, vi siete in qualche modo collocati come rappresentanti di una serie di cose, poi però quando arriva l'ora, no, dei fatti ed effettivamente il livello del conflitto si alza in un modo o nell'altro, guarda caso è adottate sempre posizioni molto più moderate di quelle almeno che ci si aspetterebbe considerate le cose che avete detto precedentemente, no? Con anche giri e voli pindarici, argomenti abbastanza rocamboleschi per cercare di trovare una coerenza interna nella propria posizione laddove la coerenza poi di fatto non c'è. e dove poi insomma lei va un po' scavando a rintracciare delle radici anche più profonde che riguardano in Spagna, a maggior ragione, diciamo, il rapporto fra la questione territoriale e i partiti, diciamo, della sinistra tradizionale, no? Abbiamo anche citato qui il contributo abbastanza, insomma, imbarazzante che alcuni dirigenti del Partito Comunista Spagnolo hanno in alcune manifestazioni recenti, no, degli unionisti fatto, schierandosi apertamente contro il movimento indipendentista, rivendicando, cioè, diciamo, parlando a fianco della destra più reazionaria e più, come dire, sciovinista,
sullo stesso palco, qua, accanto,
sullo stesso palco io vedo Frutos, no, non è una metafora, proprio fisicamente lui, cioè un ex dirigente del Partito Comunista Spagnolo, cioè che parla dopo aver sentito i vari esponenti del Partito Popolare o di Ciudadanos rivendicando un internazionalismo proletario come ragione e argomento per il quale sentirsi ostile alle battaglie, insomma, del popolo catalano. Insomma, effettivamente una modalità, ecco, di interagire con questo tipo di esperienze di lotta abbastanza preoccupanti. Per cui, ecco, Yule in un discorso, ripeto, abbastanza leggero, che poi se le ascoltatrici e gli ascoltatori vogliono provare ad andarsi a leggere, ritrovano appunto ancora adesso sulla pagina web di questo giornale, Il Salto, in castigliano naturalmente, è una, diciamo, un testo anche relativamente breve, e possono insomma apprezzare, ecco, come lei poi definisca questo mix di cosmopolitismo universalista molto maschile, in realtà è molto etnocentrico, che permea, come dire, un certo tipo di cultura e di atteggiamenti della sinistra della sinistra storica spagnola. E che però, come spesso accade, insomma, non dico che ci permette di specchiarci, no, però forse dice qualcosa che è anche tutto sommato,
ci sono problematiche comuni,
utile, no, ascoltare, perché non ne siamo del tutto esenti, o forse insomma io credo che le vicende della Catalogna abbiano insomma aperto, se vogliamo dire, un dibattitino, un po' di
che potrebbe estendersi,
ecco, no? Un dibattitino anche qui da noi, che poi insomma ha a che fare con come posizionarsi, come interpretare il ruolo che può avere un movimento di trasformazione nel XXI secolo, che tipo di radici, che tipo di riferimenti, che tipo di discorsi si possono articolare, ecco. E quindi per questo insomma, no, Yule, che poi, come dice lei stessa nell'intervista, si occupa di fatto anche dello svuotamento di senso che le democrazie, no, borghesi contemporanee hanno subito, di senso e di potere, ecco, no, dello svuotamento del potere della sovranità popolare, si è occupata e si occupa di patriarcato, insomma, e quindi di una serie di temi che probabilmente, insomma, non riguardano soltanto la Spagna.
No, nel senso che è chiaro che in Catalogna, nello Stato spagnolo, c'è un problema particolare che qui non c'è, o è confinato, diciamo, a regioni lontane dal centro, insomma, con una virulenza che evidentemente non è quella spagnola, però ci sono tutta una serie di tematiche e casistiche che evidentemente ci interessano e che qui sostanzialmente non si affrontano.
Esatto, no, sì, anche perché insomma, noi lo diciamo spesso, lo abbiamo detto in passato, e a me capita, ecco, ancora non solo nei circoli tra virgolette più moderati di amicizia, nelle quali insomma evidentemente ci si trova a stare chiacchierando di questioni di attualità, a dover ascoltare,
a prescindere dalla posizione nei confronti della Catalogna o meno,
per ascoltare, però per esempio proprio sul tema catalano ancora tutta una serie di luoghi comuni e di distorsioni, insomma, informative, ma purtroppo, insomma, e anche di questo abbiamo parlato a lungo, queste distorsioni informative molto spesso, continuano, no, ad essere espresse anche in ambienti più vicini, ecco, dove le sensibilità dovrebbero essere quantomeno diverse. E, infatti, insomma, recentemente in Spagna, poi magari ne parleremo invece in futuro, è uscito un bellissimo articolo proprio anche su questo tema, sull'atteggiamento della sinistra spagnola rispetto alla questione catalana, di uno storico, insomma, teorico politico marxista che si chiama Jaime Pastor, che cita una frase pronunciata da uno, insomma, dei maggiori responsabili di Schierda Repubblicana, che è Gabriel Rufián, il quale dice, no, testualmente, quello che ci ha fatto più male in questi mesi non è stato tanto vedere la reazione della destra più sciovinista e più violenta nei nostri confronti, ma aver constatato quanto debole fosse, come dire, il sentimento di solidarietà e l'appoggio da parte di quei settori sociali dai quali sinceramente ci aspettavamo un altro tipo di sostegno. Però, insomma, anche di questo parleremo in futuro. Che dici, la leggiamo?
Allora, andiamo.
Avremmo voluto, appunto, come dicevamo, insomma, onorare il personaggio con una voce più adatta, ma vi dovrete,
faremo, insomma, come sempre, di necessità virtù.
Esatto, accontentare.
La gravación y bueno. Hola, buenos días, con Yule Goicoechea, estamos en la radio Onda Rossa y tratando de profundizar algunos de los temas que a raíz de las cuestiones de Cataluña han salido y efectivamente se han puesto de actualidad. Yule, buenos días en primer lugar y muchísimas gracias por habernos dado parte de tu tiempo y haber, digamos, aceptado de participar a nuestro programa.
Buenos días y muchas gracias a vosotros.
Yule, nosotros, bueno, te presentamos ya a los oyentes de la radio.
Allora, Yule, ti abbiamo presentato nei giorni scorsi agli ascoltatori e alle ascoltatrici della radio, anticipando alcuni temi che avevi esposto in un paio di articoli pubblicati nella pagina web del Salto e che avevamo letto. Però ti chiederei di farci una breve presentazione di te stessa, del tuo lavoro, dei temi sui quali hai lavorato negli ultimi anni e sulla prospettiva con la quale li hai affrontati.
Muy útil. Beh, para como punto de mira sobre los temas en los que has estado trabajando en estos últimos años y desde qué perspectiva.
In linea di massima, sono una ricercatrice, in questo momento anche professoressa all'università. Ho scritto alcuni libri. Gli argomenti sui quali ho lavorato di più negli ultimi anni sono nazionalismo, democratizzazione, teoria dello Stato, femminismo e patriarcato.
Globalizzazione, teoria dello Stato e femminismo e patriarcato.
Come cominci a lavorare a queste tematiche da un punto di vista militante, da un'altra ottica? Aiutaci a capire come sei arrivata a lavorare su queste questioni.
Empiezas a tener para por estos temas.
Come già ho detto, sono basca e, come saprete, in quel territorio le ultime decadi, per non dire gli ultimi secoli, sono stati abbastanza movimentati, abbastanza violenti, e una buona parte della società, non tutta, ma una buona parte, è politicizzata. Nel mio caso già la mia famiglia lo era, perché mio padre era un militante, un attivista, diciamo, come molti altri membri della mia famiglia. Diciamo che l'interesse per la politica, per l'economia politica, la teoria dello Stato, comincia abbastanza presto. Devo dire che mio padre era marxista, quindi sia per quanto riguarda l'economia politica che la teoria dello Stato, il mio interesse viene soprattutto da lì. Diciamo che, a parte l'ambito familiare, anche quello nel quale mi sono mossa principalmente io, ha sofferto molta violenza da parte dello Stato spagnolo. Questo mi ha spinta a occuparmi sia di nazionalismo che di democratizzazione. Poi, certo, un riferimento importante andrebbe fatto al femminismo, che non ha a che fare solo con le questioni dei Paesi Baschi, ma in generale con tutto il sistema attuale che si regge su una logica patriarcale. Tutti questi interessi si sono in qualche modo intrecciati nel corso degli anni, ma come ho detto, già da piccola ero fortemente attratta da questi temi, un po' per questioni familiari e in parte per la mia radice basca. Ma devo anche aggiungere che questi interessi mi hanno portato a fare ricerca e sono molto legati anche agli ambiti sociali dai quali provengo, dove l'esigenza di approfondire determinate tematiche mi ha spinto a fungere anche da strumento per poter sviluppare approfondimenti funzionali a soddisfare delle necessità di conoscenza. Tutto il lavoro che ho portato avanti sulla democratizzazione o sulla Repubblica Femminista si inquadra un po' in questa cornice degli interessi che la gente intorno a te sente di voler approfondire. Quindi sì, credo si possa dire che il mio percorso è un intreccio di attivismo sociale e teoria.
Que la gente a tu alrededor encuentra. Entonces sí, es una mezcla entre activismo y teoría.
Esto, bueno, sería ya un tema.
Ecco, questo già sarebbe un argomento a parte, cioè quello dell'intellettuale visto nella sua dimensione, vorrei dire quasi gramsciana e non solo da quella accademica dello studio. Che opinione ti sei fatta rispetto alla possibilità, all'apertura che c'è oggi in Spagna all'interno dell'università di combinare questa visione dell'intellettuale che è implicato nei movimenti sociali da una parte e dall'altra che porta avanti il suo lavoro di ricerca?
De studio, ¿no? ¿Qué, qué posición crees, qué apertura crees que se está dando en este momento en las academias, en las universidades en España con respecto a los temas sociales y a las posibilidades de combinar, ¿no? Un activismo social con un trabajo de investigación.
Bueno, hay diferentes dimensiones y luego supongo que importa mucho de qué país estemos hablando, pero en general a mí mi experiencia en la academia es que cada vez es mucho más.
Allora, credo che ci sono molte dimensioni diverse da considerare, dipende naturalmente da molti fattori, ma per la mia esperienza possiamo dire che l'Accademia è stata attraversata da un pensiero neoliberale molto ampio. E siamo abituati a pensare che all'interno dell'università ci siano persone di sinistra e che quelle di destra facciano fatica a manifestarsi pubblicamente come tali. Ma negli ultimi anni c'è stato uno spostamento fortissimo verso il neoliberismo e pochi gruppi editoriali controllano di fatto la quasi totalità delle riviste scientifiche, nelle quali si ritiene che i professori e i ricercatori dovrebbero pubblicare i lavori. Oggi che succede? Che per pubblicare in queste riviste non solo ti chiedono di possedere una serie di conoscenze, ti chiedono di presentare le tue ricerche secondo determinati standard, ancora oggi di stampo tipicamente positivista e anglosassoni, ma anche sul piano dei contenuti le tematiche sono filtrate secondo una prospettiva neoliberale, io direi direttamente di destra. Alla fine la destra sì che ha i suoi intellettuali organici, come Habermas per esempio, che si considera socialdemocratico naturalmente. E quello che succede è che esiste un boicottaggio vero e proprio nei confronti dei contributi di quegli intellettuali di sinistra che sono stati colpiti da un'offensiva neoliberista negli ultimi anni fortissima, offensiva che è passata attraverso una tecnicizzazione, una privatizzazione del sapere all'università. Credo quindi che l'università si stia rapidamente convertendo in una specie di mafia all'interno della quale la conoscenza è nelle mani di pochi uomini bianchi, espressione di un pensiero profondamente neoliberista, nonostante loro stessi definiscano essi stessi e la loro testa come quella di social democratici.
Saber en general y de la universidad en concreto. Entonces yo hoy en día creo que la academia básicamente se está convirtiendo en una mafia y el proceso de producción del conocimiento está absolutamente en manos, en muy pocas manos y en manos en general de hombres, hay que decirlo también, de hombres blancos y neoliberales, o tendentes a ser neoliberales por mucho que ellos se vean o definan su cabeza como socialdemócratas.
Claro, ese también es otro tema interesante que ya vamos a tratar en esta entrevista de abordar enseguida, que es el efectivamente del valor semántico que damos.
Chiaramente tu qui anticipi alcuni temi che vorremmo trattare nella intervista e che ruotano intorno alla questione del valore semantico che viene attribuito ad alcuni termini e di come questi termini hanno subito uno spostamento del loro significato anche a partire dalla distanza che si è prodotta dal loro valore etimologico. Neoliberismo, ma anche soprattutto democrazia, sono molti i settori sociali nei quali si definiscono le cose in un modo, anche se nella pratica si agisca in un altro. Per terminare questa parte quasi introduttiva, vorrei chiederti di parlarci un po' del lavoro che stai portando avanti in questo periodo. Da poco è uscito un tuo libro, un libro che parla proprio della democrazia. Su quali temi ti stai orientando?
Un libro hace poco ha salido tuyo con respecto a las cuestiones de la democracia, ¿no? De la democracia contemporánea. Y cuéntanos un poco sobre qué líneas de trabajo estás profundizando en este, concentrando tu atención.
Pues mira, este último año he estado en Oxford haciendo, precisamente escribiendo el libro al que te has referido, que acaba de salir ahora.
Proprio in quest'ultimo anno sono stata a Oxford, dove ho lavorato alla stesura del libro al quale hai fatto riferimento, nel quale parlo principalmente di privatizzazione, della democrazia e critico tutta questa ideologia neoliberista e la relazione che si stabilisce con il funzionamento della democrazia attuale. È un tentativo di stabilire un rapporto tra l'ideologia liberista e la politica, l'economia e le proposte di mercato unico, di privatizzazione. E come dicevamo prima, nonostante in realtà la maggior parte degli esperti a livello internazionale non si definisca come neoliberista, le politiche che promuove, nelle quali si riconosce, sono proprio quelle lì. Nel libro quello che cerco di mettere a fuoco è la critica che si può fare alle proposte liberiste sulla democrazia, che nella grande maggioranza appunto provengono da questo tipo di prospettiva in realtà, perché sia il movimento anarchico che quello marxista vanno tutte in un'altra direzione. D'altra parte cerco di chiarire cosa siano il capitalismo finanziario e la globalizzazione e quale conseguenze stiano avendo nel ridefinire il concetto stesso di democrazia. In generale mi sono concentrata molto di più sull'Occidente e sull'attacco brutale che questo tipo di capitalismo finanziario ha sferrato alle nazioni, alla sovranità popolare e quindi inevitabilmente al potere popolare. In qualche modo possiamo riprendere l'espressione «l'odio alla democrazia» del quale parlava Rancière. Questo è quello che ho fatto negli ultimi tempi, oltre a dedicarmi alla traduzione del libro in altre lingue e più recentemente, grazie a una borsa di studio che ho ricevuto da poco, uno studio sul patriarcato. Il progetto lo finanzia l'Università di Barcellona, la Pompeu Fabra, dove mi trovo in questo momento, e si concentrerà sulla ricerca delle forme patriarcali nella società basca. Ma l'idea è quella di poter estendere queste analisi anche a livello europeo, aprire l'analisi più in generale sul patriarcato, sulle logiche con le quali si costituisce, come si articola, al suo interno il rapporto tra uomini e donne, quali conseguenze ha sul piano socio-economico e socio-politico, soprattutto per le donne.
Apliquemos al patriarcado europeo o un poco, digamos, abrir esa teoría de qué es el patriarcado, cómo se constituye, qué es ser hombre, mujer, etcétera, etcétera, y las consecuencias que tiene socioeconómicas y sociopolíticas para, digamos, la clase política de las mujeres.
Con respecto a...
Da questo punto di vista, con quali collettivi, gruppi, realtà politiche, da una prospettiva sociale e con quali ambiti universitari, intellettuali e anche da un punto di vista invece accademico hai tenuto maggiori contatti in questo periodo? Quali sensibilità hai incrociato su questi temi che hanno secondo te il merito di proporre delle prospettive innovative o comunque utili?
¿Cuáles sensibilidades se están desenvolviendo sobre estos temas que te parecen tengan el mérito efectivamente de proponer una reflexión muy, muy útil para abordar estos contenidos?
Pues, por ejemplo, en Gran Bretaña,
in Gran Bretagna, rimanendo in quel contesto geografico, al di là degli ambienti accademici, io ho frequentato soprattutto Cambridge e Oxford, e diciamo che si tratta di due università molto elitarie, certo dove c'è un po' di tutto, ma è in linea di massima dove scarseggiano ambienti più radicali, anche se parliamo di gruppi o di associazioni di giovani studenti. Fuori dall'università invece, sia nei gruppi femministi che in quelli socialisti, ho trovato maggiore interesse. Per esempio ho avuto a che fare con un gruppo socialista scozzese che si chiama Radical Independent e in particolare con la militante Kat Boyd, che rappresenta tanto una sensibilità socialista come femminista. Sono settori all'interno dei quali si fa il tentativo interessante di far confluire sia l'aspetto nazionale delle rivendicazioni come quello sociale. Come sapete, anche in Scozia recentemente c'è stato un referendum. Ecco, quello che si sta muovendo lì lo trovo molto interessante, come quello che più recentemente si sta muovendo anche in Inghilterra, a partire da un'analisi femminista sulla questione della classe, della razza, dello Stato. Per quanto riguarda invece la Spagna, soprattutto devo dire in Andalusia, in Catalogna, nei Paesi Baschi, beh, le mie relazioni sono molto ampie. Da un lato c'è la CUP in Catalogna, la Xarxa, vuol dire rete in catalano, indipendentista, dove sono riunite varie organizzazioni di sinistra femminista e indipendentiste, alcune più istituzionali, altre più anarchiche e libertarie, dove trovi molta varietà e differenze. Fuori rimangono infatti solo gli spagnolisti, diciamo, o al massimo le persone che si identificano con i partiti come il Partito Socialista Operaio Spagnolo o il Partito Popolare, ma raccolgono sensibilità molto diverse. Nei Paesi Baschi ho molte relazioni con il sindacato, un po' come qui a Barcellona con la CUP, però anche con i partiti della sinistra come EH Bildu e poi con molti movimenti sociali legati alla sinistra indipendentista. Ma vorrei sottolineare il dialogo costante che ho sempre mantenuto con i sindacati, perché il sindacalismo sta soffrendo un cambiamento che, bisogna dire, visto da una certa prospettiva, è anche un cambiamento positivo, almeno nei Paesi Baschi. Un cambiamento rapido. Certo, non sappiamo ancora quanto efficace, questo ci sarà bisogno ancora di un po' di tempo per stabilirlo, ma che comunque ruota intorno alla crisi strutturale del soggetto tradizionale della figura egemonica del lavoratore e di un cambiamento ideologico molto forte rispetto all'asse sinistra-destra tradizionale. Oggi essere di sinistra non vuol dire soltanto essere operaio con interessi diversi da quelli del capitale, ma implica vedere questa crisi del sindacalismo all'interno di una crisi più ampia, che è quella di un sindacalismo che ha fatto fatica a vedere altre figure oltre a quella del lavoratore maschio bianco, impiegato in un contesto produttivo industriale, il che ha portato a dimenticare tutto il lavoro della donna lavoratrice, che non è mai stata sindacalizzata perché quel lavoro non era neanche considerato come tale. Questa trasformazione del sindacalismo nei Paesi Baschi quindi si sta rivelando molto interessante, perché sta facendo fronte a un cambiamento ideologico legato anche alla necessità di ricostruire un nuovo soggetto di lotta che sappia farsi anche soggetto politico, che faccia fronte al capitalismo finanziario, e a come fare in modo che il nucleo di questo nuovo soggetto politico siano anche le donne.
Tenido como eje un determinado sujeto que normalmente era el varón blanco industrial, digamos, ¿no? Y claro, ha dejado fuera pues todo lo que es la mujer trabajadora, es decir, las mujeres que trabajan y que no se han estado sindicadas porque no se ha considerado trabajo hasta hace muy poco lo que las mujeres en general hacían, ¿no? Entonces, en esa transformación está siendo muy interesante porque el sindicalismo, por ejemplo, en el País Vasco está teniendo, bueno, peso en lo que se refiere al movimiento social y al cambio ideológico en torno a cómo abrir ese sujeto político, es decir, cómo se tiene que transformar en el siglo XXI el sujeto político para poder ser un sujeto de lucha en contra del capitalismo financiero y cómo se entiende que el núcleo de ese nuevo sujeto político tienen que ser las mujeres.
Muy interesante, te digo, muy interesante este planteamiento.
Quello che dice è molto interessante, speriamo anche magari grazie a questa intervista che ci permette di dialogare ancora su questi temi, provando a stabilire dei paragoni fra le diverse realtà e la posizione nella quale si trovano in questo processo di ricostruzione di un soggetto politico all'altezza delle sfide che il capitale contemporaneo ci propone. Ora, a noi ci ha fatto molto riflettere la lettera che hai scritto alla Progresia Spagnola, che è stata pubblicata sul giornale El Salto. Perché, almeno vedendolo da una prospettiva italiana, o forse ancora meglio da quella di chi ti sta parlando in questo momento, tanto per personalizzare un po' questa conversazione, ho spesso sostenuto che la società spagnola si stesse podemizzando, un termine che molto spesso usate e che usano i militanti di Podemos quando sostengono di essere riusciti a contaminare il dibattito pubblico, il dibattito parlamentare, condizionando il dibattito politico fino al punto di riuscire a citare autori completamente sconosciuti nel mondo politico spagnolo. Ricordo faccia assolutamente di pietra i deputati del Partito Popolare di fronte a citazioni di Pablo Iglesias su Fanon, ma anche Machiavelli. La tua lettera divertente e ironica invece sembrerebbe sostenere una posizione molto diversa. Ti sentiresti di condividere l'affermazione che Podemos ha avuto il merito di essere riuscito a cambiare il linguaggio della politica spagnola, oppure no?
Estado español en general se había ido podemizando. Yo digamos, muy a menudo, ese es un término que utilizan evidentemente los militantes de Podemos, pero yo creo que efectivamente en el debate político y de los últimos meses en el Estado español algo muy innovador o en todo caso muy inédito con respecto, por ejemplo, a los años anteriores, ha desde luego pasado. O sea, la capacidad, por lo menos por una parte de los representantes de Podemos, de condicionar el dibattito politico hasta el punto de incluir autores que hasta ese momento se habían quedado completamente, desconocidos, ¿no? Yo recuerdo caras de diputados del Partido Popular frente a las citas de Pablo Iglesias sobre Fanon o el mismo Maquiavelo. Tu carta, que es muy irónica, muy divertida e interesante, y que pone el dedo sobre, sin embargo, unas contradicciones muy fuertes con respecto a la cuestión catalana, ¿te sentirías de decir que de alguna manera la afirmación que efectivamente hay un mérito dentro de los últimos meses en Podemos en haber cambiado el lenguaje de la política del Estado español, o no?
No, a ver, así a rasgos gordos, brocha gorda que se dice, no. Para mí es una reproducción. Es verdad también que quitando, guarda, claro, Cataluña...
Dal mio punto di vista direi proprio di no. Che questo cambiamento, come lo chiami tu, in realtà secondo me non c'è stato. A grandi linee, è vero, escludendo il caso catalano e quello basco, che la situazione della sinistra nel resto dello Stato spagnolo in questi anni, dagli anni 90, diciamo, potrebbe essere descritto come quello di un deserto. Quindi sì, il processo con cui si organizza Podemos a partire dal 15M, permettendo a quella sinistra che si trovava a sinistra del Partito Socialista e che era sfilacciata e divisa di riunirsi, è stata sicuramente una buona notizia. Ora, a partire da questa considerazione, per me quello che è successo, indipendentemente dal caso catalano, che in ogni caso non è stato altro che un acceleratore di tutto un processo che si stava realizzando nella società, obbligando, diciamo, molta gente a schierarsi, mentre in una situazione più normale non sarebbero stati tenuti a farlo, quello che si vedeva fin dal principio nei suoi discorsi è che in realtà Pablo Iglesias non è mai stato plurinazionale, non è mai stato federale. Quindi parliamo di una sinistra come quella di Podemos, fino a che parliamo di territorialità può ancora operare un mascheramento del suo discorso. È una sinistra socialdemocratica, ma non certo come la CUP o come EH Bildu. È una sinistra socialdemocratica stile spagnola, che in qualche modo, nella misura in cui il socialismo spagnolo si sta esaurendo, lo sta rinnovando e sostituendo. Ma d'altronde Podemos non rappresenta una sinistra radicale, che d'altra parte lo capisco, perché in Spagna si determina un'esigenza diversa forse, quella di incontrare una forza politica che voglia occupare le istituzioni. Ad ogni modo si tratta di una sinistra spagnolista, chiaramente non tanto perché sia nata in Spagna, come chi è nato a Madrid o chi è nato in Castiglia. Spagnolista nel senso che non è plurinazionale, che non accetta il diritto di autodeterminazione delle nazioni che stanno nello Stato spagnolo, che quindi quando si tratta di scegliere una posizione su questo tema, quando viene fuori un conflitto politico con la P maiuscola, come nel caso catalano, a quel punto cosa succede? Beh, succede quello che è sempre successo con la sinistra spagnola su questo tema. La sinistra spagnola sceglie di schierarsi con la destra spagnola. Naturalmente questa scelta affonda le sue radici sul percorso che la Spagna ha intrapreso nella costruzione di se stessa come nazione. La costruzione della nazione spagnola non ha molto a che fare con il modo in cui si è costruita la nazionalità britannica, che al suo interno comunque ha quattro nazioni, che fin dal principio ha assunto un carattere plurinazionale, nonostante il ruolo dell'Inghilterra sia stato determinante, anche per una questione demografica. D'altronde basta vedere quello che è successo con il referendum in Scozia e con il fatto che lì né alla sinistra né alla destra e a nessuno sarebbe venuto mai in mente di dire che la Scozia non è una nazione o che non ha il diritto a autodeterminarsi. In Spagna invece cosa succede? Che siccome la costruzione della nazione ha avuto un carattere imperiale e si è articolata sulla base di un dominio, di un'imposizione repressiva che unisce tanto la destra come la sinistra, entrambe condividono ancora oggi questa visione imperiale e questa radice viene alla luce ogni volta che all'interno del regno spagnolo una nazione si mobilita perché vuole l'autodeterminazione. A quel punto alla sinistra spagnola le succede una cosa che le succede anche quando si parla di altre tematiche. Fuori dalla Spagna difendono il diritto all'autodeterminazione, sono i più di sinistra, sono i più femministi, sono i più democratici, però quando si tratta di affrontare temi interni, allora si alleano con le posizioni della destra. Un meccanismo che abbiamo visto anche nel caso della popolazione sahrawi. A Podemos non verrebbe mai in mente di dire al popolo sahrawi che ha il diritto a un referendum, ma con le garanzie dello Stato marocchino. Invece nel caso catalano si dice referendum sì, ma con le garanzie. E certo, con le garanzie dello Stato spagnolo. Penso quindi che il discorso di Podemos sia pieno di contraddizioni e che non riescano in fondo ad ammettere di essere spagnoli. Perché? Beh, perché sono consapevoli che la costruzione della nazione spagnola è stata imperiale e questo genera un'enorme vergogna. Vergogna per una storia di imperialismo, se torniamo indietro, ma anche per il franchismo, se pensiamo alle ultime decadi del Novecento. Le misure che sta adottando la destra spagnola rispetto alla Catalogna sono franchiste. Per questo io dico che il problema è la Spagna, come costruzione dello Stato, come costruzione della nazione.
Es que España tiene un problema como España, es decir, como tal España, como construcción de Estado, claro, como construcción de nación.
Esto me recuerda mucho.
Allora, le 11 e 17 minuti primi, qui si interrompe il nostro file audio della intervista a Iule. In realtà si interruppe, diciamo, drammaticamente perché cadde la linea e non riuscimmo più a,
a ripristinarla.
Ma siccome abbiamo la testa più dura di un cannone di bronzo dell'invincibile armata,
ci siamo fermati.
E l'intervista è andata avanti attraverso insomma, modalità molto problematiche, ma è stata portata avanti. E quindi è tutta in versione scritta e la ritroverete sulla pagina della trasmissione. E visto che però qui ancora Giovanni ha per fortuna qualche minuto prima di doversene andare, io ti chiederei di come dire, sintetizzarci le ultime due domande che hai fatto a Iule, che non riusciremo ad ascoltare dalla sua viva voce, ma tu ci potrai sintetizzare degnamente.
Sì, diciamo che poi proseguendo appunto telefonicamente abbiamo cercato almeno di concludere toccando due questioni. Da un lato avevo insomma l'interesse e il piacere che lei precisasse meglio questa definizione che in questo suo testo emerge, che è appunto questa del cosmopolita comunista illuminato, e che cosa intendesse, no? E quindi quali elementi compongono, ecco, anche la psicologia, la formazione antropologica, l'orientamento intellettuale di questa, insomma, figura, no? Di questo personaggio rappresentativo un po' di tutto un insieme di settori della sinistra spagnola, per come l'interpreta lei. E dall'altra mi sembrava interessante sentire un'opinione, insomma, considerato che ci troviamo di fronte a una compagna che oltre a essere ricercatrice, insomma, storica, aver lavorato sui temi del patriarcato, è anche impegnata nei movimenti e quindi comunque coinvolta direttamente su diciamo una sua percezione di quello che mi verrebbe da dire è il anche a livello internazionale il personaggio Ada Colau, no? Insomma, su Ada Colau molto recentemente, insomma, rispetto alla vicenda catalana, abbiamo sentito da più parti esprimere opinioni estremamente positive, come, no, della, diciamo, della persona che aveva mantenuto la posizione più equilibrata. Ecco, da questo punto di vista Iule giustamente sostiene due cose secondo me importanti, da un lato che in realtà questa apparente equidistanza di Ada Colau in realtà è un modo di sottovalutare o comunque omettere la disattenzione che una buona parte del settore, insomma, della sinistra moderata catalana ha avuto negli anni scorsi rispetto al processo che si stava realizzando in Catalogna e che si è apportato a una vicenda, no, così drammatica come quella di questi giorni e dell'approvazione poi del 155, del commissionamento di tutta la regione, questa reazione sproporzionata dello Stato, è stato anche dovuto al fatto che i tentativi di trovare una mediazione non sono stati possibili, no? Quindi non è che c'è stata un'equidistanza, è che tutti i tentativi del movimento indipendentista di procedere lungo un percorso sono stati disattesi da parte dello Stato spagnolo. E l'ultimo punto secondo me interessante sul quale riflettere è invece questa dimensione di Ada Colau come della persona, se vogliamo, no, della donna, ecco, la posizione della donna più autorevole in questa vicenda, come quasi se la posizione di mediatrice identificasse il personaggio politico con diciamo un certo modo di interpretare il potere e la politica che vedrebbe, insomma, le donne più capaci degli uomini di trovare delle soluzioni, no? Pacifiche ai conflitti. Giustamente, insomma, dietro a questa visione Iule, no, che definisce apertamente di destra, si annidano ancora una volta una serie di cortocircuiti che sono tra l'altro quelli di una tipica visione della donna come di quella come della, insomma, della capacità della donna di avere una cura per l'umanità, una cura, una tenerezza e delle caratteristiche che riportano su un piano quasi biologico la differenza fra i due sessi. Quindi comunque una riflessione molto, molto interessante che io penso che gli ascoltatrici e gli ascoltatori, insomma, potranno poi vedere direttamente sul sito quando caricheremo anche il testo.
Sì, giusto? Perché, diciamo, al contrario di quello che ci accade spesso, avrete sia l'audio della trasmissione ma anche, diciamo, la sbobbinatura dell'intervista. Solo in questo caso, anche perché abbiamo avuto il nostro momento, vengo anch'io quest'oggi con problemi tecnici di ogni tipo, ma siamo riusciti a risolverlo. Allora, queste note chiudiamo qui la lunga intervista a Iule Goicoechea fatta da Giovanni, che ringraziamo ovviamente, ma sarà con noi ancora, se non la prossima settimana, sicuramente fra due, perché la situazione generale è in evoluzione. E noi chiudiamo qui anche perché fra poco abbiamo una diretta. La prossima settimana ci occuperemo di tutta una serie di temi di cui non ci siamo potuti occupare questa mattina, soprattutto di ambito relativo alla cronaca, e poi un paio di personaggi molto importanti che sono scomparsi nel Paese Basco questa settimana e che andremo a raccontare martedì prossimo. L'appuntamento è a fra 7 giorni con Radio Euskadi, ondarossa.info a partire dall'ora di pranzo con il podcast di questa mattina, fra poco invece in diretta per le manifestazioni nella nostra città.